11.46, torniamo qui in diretta sulle libere frequenze di Blackout. Questa è Anares, il pianeta delle utopie concrete, dopo questo doveroso omaggio a Amedeo Bertolo. Entriamo nel vivo di questa puntata e siamo collegati con Gianni Carrozza, che ieri sera era alla Cube per una serata dedicata alla inaspettata primavera francese. Chi segue Anares, chi segue la nostra trasmissione, ha sentito tante volte Gianni Carrozza ai microfoni della radio, proprio perché con lui abbiamo tentato di seguire quella che è stata la primavera francese. Ecco, oggi, anche alla luce della chiacchierata che si è fatta ieri sera, vale la pena cercare di fare un'analisi e un bilancio di un movimento che per certi aspetti è stato un movimento inatteso. Buongiorno Gianni.
Buongiorno a tutti.
Allora, vogliamo un attimo, brevemente, perché purtroppo il tempo è un po' tiranno oggi, ripercorrere quella vicenda?
Sì, intanto io direi che vanno richiamate alcune cose che determinano il contesto del movimento. Ci sono alcune cose che precedono questo movimento, c'è un accumulo di misure profondamente impopolari contro cui ci sono poche reazioni negli anni passati, però c'è un malcontento che si accumula e come dire, è tutto materiale pronto a prendere fuoco in una situazione in cui il governo ne fa veramente troppo. Questa legge, la legge sul lavoro, è stata vissuta, direi, in questi termini qua. L'anno scorso, dopo gli attentati islamisti, viene proclamato lo stato d'emergenza, e lo stato d'emergenza viene prorogato durante tutta la durata del movimento, viene prorogato anche ora fino alle presidenziali. Di questo bisogna tenere conto, perché determinerà sia le violenze poliziesche che ci sono state l'anno scorso contro le manifestazioni che protestavano contro la COP21, la conferenza internazionale sul clima. C'erano tutta una serie di violenze poliziesche che erano facilmente visibili su internet, e che si vengono applicate contro una serie di militanti, soprattutto ambientalisti, ecologisti, che non hanno la reputazione di essere particolarmente violenti, ecco. In compenso la polizia non si è non ha fatto economia di botte a destra manca, di granate, lacrimogene e altre forme di intervento. Ecco, questa serie di cose sono precedenti al movimento di quest'anno. Nel momento in cui la legge comincia a essere discussa, i testi che circolano non sono mai estremamente chiari. La CFDT, che aveva accettato in qualche modo di partecipare a una prima intersindicale, si dichiara perfettamente soddisfatta dei piccoli cambiamenti di 4 virgole adottati dal governo, e si tira fuori e di fatto appoggia la legge ed il governo. Quello che è interessante vedere in questo movimento è che si ritrovano dentro la protesta tutta una serie di componenti assai diverse fra di loro, che non hanno l'abitudine di fare delle cose insieme. Ci troviamo militanti, per esempio, solidari con i migranti, i militanti contro la COP21 che si ritrovano soprattutto dentro Nuit Debout, di cui poi magari diremo qualche parola, studenti liceali ed universitari, sindacalisti di base, diversi, militanti post-autonomi, e poi una grande quantità di lavoratori normali, diciamo. Quello che va detto è che questi lavoratori normali appartengono a un sacco di categorie diversificate che in momenti diversi del movimento si ritroveranno poi in sciopero e a battersi insieme contro questa legge. Il cuore di questa legge è quella che chiamano l'inversione delle norme, una cosa che si è visto in pratica anche con il Job Act. Mentre la base di tutto fino ad ora è la legge, la legislazione del lavoro su cui si basano poi i contratti di categoria che possono essere solo migliorativi e i contratti aziendali che potevano essere solo migliorativi di questi contratti di categoria, con la legge sul lavoro la cosa viene rovesciata totalmente, viene persa quella che era l'uguaglianza di fronte alla legge e c'è una frammentazione del diritto del lavoro e del trattamento dei lavoratori impresa per impresa. Questo viene vissuto molto molto male da una minoranza estremamente consistente, perché si tratta di circa un milione e mezzo, 2 milioni di lavoratori che si troveranno a protestare, a scendere in piazza in momenti diversi, e nei sondaggi che accompagnano tutto il movimento si va dal 65 al 75%, a seconda dei momenti, che i sondati si dichiarano contro questa legge. Quindi c'è un malcontento che dura più di 6 mesi e ne fa il movimento più lungo degli ultimi 20-30 anni. Altri movimenti che avevano preceduto durano un mese, 2 mesi, 3 mesi, anche per esempio contro la riforma delle pensioni che aveva tentato di fare, che aveva fatto Sarkozy, eccetera, che hanno mobilitato magari in piazza un numero più alto di persone, ma sono durati molto meno. Per quanto riguarda poi i tempi del movimento, direi che ci sono tre momenti, schematizzo molto. Un primo momento fra febbraio e marzo, in cui cominciano alcune manifestazioni sindacali, ma non sono molto molto popolate, e mentre invece c'è una presenza maggiore di studenti liceali ed universitari con manifestazioni bacchettate severamente dalla polizia, queste sì, fino grosso modo alle vacanze di Pasqua, che hanno luogo verso la fine di marzo. Nelle manifestazioni sindacali in questo periodo cominciano a formarsi i cortei di testa, gli spezzoni di testa dei cortei, che introducono un elemento di novità importante, perché voi sapete classicamente che nelle manifestazioni sindacali sono i sindacati che in qualche modo dicono la manifestazione è cosa nostra, mettono i servizi d'ordine in testa ai cortei e controllano che le cose vadano come vogliono loro. Ecco, nel corso di questi primi mesi si cominciano a formare queste ispezioni di testa dei cortei che sono composti da gente estremamente diversa, militanti di base dei sindacati, persone non sindacalizzate, persone che vengono dalle manifestazioni studentesche che si aggregano alla più grossa manifestazione sindacale, eccetera. Ivi compresi alcuni settori attrezzati, diciamo, per lo scontro con la polizia, che reagiscono quando la polizia attacca duramente e poi che durante le manifestazioni spesso attaccano agenzie interinali, negozi d'auto di lusso, banche, diciamo gli obiettivi classici delle aree che potremmo definire in senso lato post-autonomo. Al 31 marzo c'è, anzi prima di passare del 31 marzo bisogna parlare della petizione che prende un'ampiezza enorme fra la metà di febbraio e il 9 marzo, cioè più di 1 milione di persone, si arriverà poi a 1.300.000, persone firmano questa petizione contro la legge sul lavoro. Questo dà in qualche modo un colpo di frusta alle iniziative sindacali, che si rendono conto che il malcontento va oltre i loro militanti di base. In marzo c'è anche il congresso della CGT, che rende anche più visibile questa pressione che viene dal basso, in cui ci sono iniziative delle unioni locali, regionali, dipartimentali, che cominciano a essere visibili, al punto che la direzione della CGT assumerà degli atteggiamenti molto più, chiamiamoli, di sinistra delle segreterie precedenti, e in qualche modo fornirà una copertura a queste pressioni che vengono dal basso. A partire dal 31 marzo c'è Nuit Debout, cioè i manifestanti del 31 marzo decidono di non rientrare a casa e di occupare la Place de la République, che è una delle piazze più centrali di Parigi, in cui ci sono praticamente tutti i giorni delle assemblee con migliaia di persone, e poco a poco si formano tutta una serie di commissioni che o discutono di questioni più precise, come la commissione sull'educazione popolare, che organizza tutta una serie di discussioni a tema, oppure commissioni più organizzative, come la commissione di convergenza delle lotte, la commissione che cerca di lavorare per la costruzione di uno sciopero generale, eccetera. La disponibilità di queste persone sulla piazza fornirà poi alimento a tutta una serie di iniziative concrete, tipo, non so, sciopero dei McDonald's con blocco di questi ristoranti, e di diverse centinaia di persone partiranno dalla piazza per dare una mano, oppure il blocco del porto fluviale di Gennevilliers, oppure l'occupazione dell'Odeon fatta dagli intermittenti dello spettacolo. Cioè c'è una serie di cose concrete che vengono in qualche modo alimentate dalla gente che è presente in Place de la République, e che diventa poi una specie di tappeto che lega le iniziative fra una manifestazione e l'altra, che invece sono più gestite dai sindacati. Direi a partire dalla fine di marzo fino alla metà di giugno, grosso modo, vediamo tutta una serie di categorie, in cui in particolare la CGT è particolarmente presente, si mettono in sciopero, anche se non riescono ad arrivare a uno sciopero generale, perché le varie federazioni di categoria prendono iniziative separate. Le richiamo rapidamente: il settore dei rifiuti, in particolare un po' gli spazzini, ma molto di più i centri di separazione dei rifiuti e soprattutto gli inceneritori; il settore dell'energia, con una portata fortemente simbolica, quelle delle centrali nucleari, che abbassano il livello di potenza e obbligano l'EDF a importare energia dai paesi vicini; le raffinerie e i depositi di benzina, che fanno uno sciopero di circa 3 settimane e praticamente bloccano le pompe di tutto l'ovest della Francia per diversi giorni; i trasporti su gomma, gli autotrasportatori, di cui vorrei dire qualche parola più in là; i trasporti su rotaia, la SNCF, che c'ha in questo momento anche in preparazione un contratto nazionale di categoria; un po' i trasporti urbani, i porti, in particolare Force Marseille, dove la polizia interviene pesantemente, il porto fluviale di Gennevilliers, che era bloccato anche con la collaborazione di altri militanti, per esempio della Place de la République, e soprattutto il porto di Le Havre, che viene bloccato in maniera praticamente totale; alcuni settori del trasporto aereo, con controllori di volo e un po' Air France, i lavoratori, un po' i lavoratori di enti locali, un po' alcuni lavoratori degli ospedali, in particolare degli ospedali psichiatrici, che organizzano una commissione che discute di questi problemi sulla Place de la République, e poi alcune imprese private, e ne richiamo due in particolare che sono particolarmente visibili: Amazon da un lato e Lafarge, che è un grosso cementiere, uno dei più grossi cementieri francesi. C'è un momento, in particolare verso la fine di aprile, in cui sarebbe possibile, a partire dalla metà di aprile, in cui sarebbe possibile arrivare a un blocco totale dei trasporti. Ora, appunto, a partire dal blocco delle raffinerie. Ora la CGT, che è un po' l'ago della bilancia, sceglie di rimandare le iniziative di sciopero alla SNCF rispetto alla possibilità di questo blocco generale. Preferisce una forma di unità della categoria, in cui in questa intersindacale che si è formata c'è anche la CFDT e altri sindacati che non sono contro la riforma, e rimandano in qualche modo lo sciopero al mese di maggio e soprattutto agli inizi dei campionati di calcio, dicendo bloccheremo tutto, eccetera. Poi in realtà non bloccano nulla, perché da un lato la CFDT si dichiara soddisfatta dei risultati ottenuti dopo qualche giorno di trattativa con i responsabili del trasporto su rotaia, gli scioperi vengono organizzati alla SNCF da Sud e la CGT 2 giorni alla settimana, cosa che gli permette di tenere un po' più a lungo, ma che di fatto non blocca i trasporti. Dunque, di questa situazione...
Forse è uno dei fattori nodali di questa vicenda, ne abbiamo parlato ieri sera, e in qualche misura il fatto che queste mobilitazioni categoriali, anche radicali, non si siano però saldate con il movimento più generale contro la Ruotagavai, e che quindi abbiano di fatto indebolito il fronte. Poi qualcuno di questi ha anche portato a casa dei risultati, ma probabilmente li ha portati a casa in virtù del fatto che è riuscita a prevalere la scelta corporativa rispetto alla scelta di unità di classe con gli altri soggetti coinvolti, e che quindi non ha messo in difficoltà il governo su quella che era la partita di fondo, che era quella di riuscire comunque ad imporre, costi quel che costi, la nuova legge sul lavoro. Quindi mi sembra che questo sia stato, come dire, uno degli snodi importanti di questa vicenda, che hanno dimostrato la capacità di tenuta della CGT rispetto alla funzione di controllo in qualche misura dei movimenti, che pure hanno debordato ben oltre quelli che potevano essere i margini imposti dalla CGT stessa.
Sì, ci sono diverse cose che vanno viste. Intanto tu citavi i risultati, e vale la pena comunque di fermarsi un attimo su questi risultati, perché mostrano anche la capacità di alcune categorie di pesare modificando i rapporti di forza. Dunque il settore più largo che ha ottenuto i risultati è quello della funzione pubblica, i cui sindacati chiedevano degli aumenti da diversi anni per recuperare quello che era stato perso dall'inflazione, e con l'avvicinarsi di questo movimento il governo concede un aumento dell'1,2% del punto indiziario su cui i salari vengono calcolati, e che poi avrà conseguenze anche sulle pensioni, su cose che vanno anche al di là del salario immediato. E gli insegnanti, praticamente tutti, ottengono uno scivolo automatico, un passaggio allo scaglione salariale superiore. Gli insegnanti elementari in particolare ottengono un'indennità che su quest'anno è di circa 800 euro all'anno, che direi che con i chiari di luna che ci sono è un aumento consistente. Gli intermittenti dello spettacolo, che sono stati molto attivi nella prima fase del movimento, con l'occupazione di diversi teatri, ottengono il ritorno allo statuto che avevano prima del 2003 e contro cui si battevano da anni. Questo statuto è legato in particolare al numero di giorni lavorati che vengono richiesti per ottenere le indennità di disoccupazione, che permettono a molta gente di sopravvivere fra uno spettacolo e l'altro. Per esempio tutti i periodi e le prove che non vengono pagati vengono coperti da questa indennità di disoccupazione. E in particolare poi, direi il risultato più spettacolare, è quello ottenuto dai camionisti. Quando i camionisti hanno un salario che è in buona parte composto da straordinari, direi più della metà della busta paga. Ora, quando si rendono conto che con questa legge gli straordinari possono venire abbassati portandoli dal 30 al 50% in più delle ore normali, come esiste attualmente, a un vago 5-10%, si rendono conto che potrebbero perdere un quarto, un terzo di quello che guadagnano attualmente, cominciano a fare degli scioperi e dei blocchi stradali. Nel giro di 3 giorni il governo dice: calma, non ci siamo capiti, c'è stato un equivoco, i vostri straordinari non saranno toccati dall'applicazione di questa legge. E ottenuto questo tipo di assicurazione, gli scioperi e i blocchi stradali si fermano. Quindi anche questo settore avrebbe potuto contribuire in maniera consistente a un rovesciamento dei rapporti di forza, ma purtroppo c'è stata una forma di abilità tattica del governo che gli va riconosciuta, insomma. Noi debù, io penso che valga la pena di fermarsi un attimo a ragionarne, perché di noi debù si è detto a volte: ma sono un sacco di ragazzi che non hanno una formazione politica, sono molto confusi, eccetera. Molto spesso in aree vicine alla nostra c'è stato uno sguardo un po' spocchioso nei confronti di questa iniziativa, senza capire che la dinamica di Nuit Debout, al di là delle discussioni, del contenuto delle discussioni che si svolgevano sulla piazza, introduceva degli elementi di autonomia rispetto alle classiche dinamiche sindacali che invece riuscivano a controllare il ritmo delle manifestazioni. Dall'altro lato, un altro elemento di modifica dei rapporti di forza anche sulle manifestazioni sono state gli spezzoni di testa dei cortei, composta effettivamente da gente molto diversa, ne accennavo prima. Ora, in aree vicine alla nostra alcuni hanno teso a vedere, come dire, queste spezzoni di testa come un po' il cuore del movimento. Ecco, io penso che anche se si presta solo ai ricchi, è vero che hanno modificato alcune cose importanti, però non bisogna dimenticare che dietro gli spezzoni di testa c'erano poi i cortei e c'erano gli scioperi, c'era il radicamento sociale di un movimento che è durato 6 mesi e che ha toccato comunque circa 2 milioni di lavoratori. È vero, bisogna riconoscere che è un movimento di minoranza rispetto a un corpo di salariale che supera il 25-26 milioni di lavoratori, quindi è una minoranza corposa, visibile, però che è capace di mobilitarsi e comunque di pesare sui rapporti di forza.
Ecco, siccome non abbiamo molto tempo a disposizione e insomma dobbiamo avviarci alla conclusione di questa, insomma, sostanziale momento di bilancio, no? Ecco, mi pare che un aspetto significativo del quale tu parlavi proprio ieri sera era il fatto che, tranne alcuni settori, in alcune occasioni non c'è stata distanza tra le cosiddette teste più vivaci dei cortei e il resto del corteo, anzi in qualche modo è stata proprio la copertura che la gran parte di coloro che partecipavano ai cortei ma non alle azioni ha fornito a chi invece faceva davanti le azioni, a far sì che tranne in un'occasione in cui la CGT era riuscita, come dire, a fare in modo che la testa del corteo non ci fosse.
Più che la CGT, direi il governo, nel senso che le manifestazioni, i luoghi di concentramento erano talmente filtrati che per arrivarci tu dovevi sopportare tre perquisizioni da tre diversi sbarramenti di polizia, cioè a quel punto la testa del corteo non si forma, ma ci sono nella città diverse manifestazioni non autorizzate di cui i media non parlano, salvo di una, perché è andata a spaccare i vetri della CFDT, e di quella non potranno evitare di parlarne. Questo però mostra che con questo tipo di eccesso di controllo poliziesco non fanno altro che spezzettare il problema e moltiplicarlo sulla scala dell'insieme della metropoli. E quindi che cosa fanno? Rilasciano un po' il controllo che avevano messo in piedi e alla manifestazione successiva il corteo di testa si riforma.
E questo è un aspetto molto, molto interessante. Quindi, volendo inanellare una serie di questioni, poi io ti chiederei magari di tornarci su qui a Suanares magari la prossima settimana per un approfondimento più di teoria dopo questo lungo excursus di narrazione pur indispensabile per fare il punto. Abbiamo un movimento in certa misura inatteso, un movimento che non si rompe in buoni e cattivi, un movimento che ha al proprio interno la capacità di ridefinire un ambito politico non statuale come le Nuit Debout e le piazze che in qualche modo fanno eco alla Nuit Debout di Place de la République, che si sviluppano anche altrove, e il dato però della tenuta sostanziale della capacità di controllo da parte della CGT e quindi del salto finale mancato per mettere in difficoltà il governo. Poi le questioni sarebbero tante altre, ne abbiamo parlato, proviamo ad accennarle insieme: la politica suicida del Partito Socialista, il ruolo intelligentemente prudente delle destre che si preparano in qualche modo a dare la pedata finale alla sinistra, la metamorfosi degli ultimi anni del Front National, l'emergere di populismi potenti. Insomma, le questioni sarebbero veramente tantissime, e per cui io ti chiederei di tornarci insieme magari la prossima settimana, perché in questa puntata non ci riusciamo di sicuro e sarebbe un po' triste chiudere tutto in pochi minuti. Quindi io per il momento ti ringrazierei per questo primo intervento e poi magari ne riparliamo.
Vediamo, d'accordo.
Benissimo,
ci risentiamo allora.
Ci risentiamo, grazie mille Gianni, alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Ciao.
Buona giornata.
Yeah, I'm born, no, I'm born, well, I'm born to kill.